Una volta formulati i principi della dottrina della scienza, siamo in grado con Fichte di dare la spiegazione idealistica dell'attività conoscitiva, una nuova gnoseologia, per così dire. All'interno della nostra esperienza, della nostra conoscenza comune, riteniamo di imbatterci negli oggetti esterni rispetto a noi. Oggetti che noi incontriamo, che si scontrano con noi e che agiscono su di noi. Questo è il sentire comune. Nell'idealismo di Fichte, l'attività conoscitiva invece si spiega tutta all'interno dell'io, mediante l'antitesi, la opposizione tra io e non io, come abbiamo visto nel secondo principio e nel terzo principio della dottrina della scienza. L'antitesi di io e non io che determina la reciproca limitazione dell'io e del non io. Se pensiamo a Kant, ricordiamo che nel momento cardine della dottrina dello schematismo trascendentale avevamo l'immaginazione produttiva che determinava a priori la forma pura del tempo, fornendo gli schemi alle categorie per la sussunzione del materiale fenomenico. In Fichte, invece, ricordiamo, si fa interprete di Kant, l'immaginazione produttiva diventa creatrice, ma creatrice inconscia degli oggetti. Questa immaginazione produttiva consiste nell'attività infinita dell'io. Ricordiamo che l'io non è una sostanza, ma una pura attività. Un io che, delimitandosi continuamente, produce ciò che costituisce la materia del nostro conoscere, cioè l'oggetto. Siccome poi questa produzione creatrice da parte dell'immaginazione è inconscia, ecco che il prodotto ci appare come altro, come lontano, come esterno a noi. L'immaginazione produttiva, però, sostiene Fichte, fornisce un materiale ancora grezzo. Di cui la coscienza si riappropria a tappe successive attraverso la sensazione, l'intuizione sensibile, l'intelletto e il giudizio, che sono i gradi del conoscere. Se ci poniamo nella prospettiva, diciamo, del dogmatismo, come lo abbiamo chiamato all'inizio, nella prospettiva della riflessione comune, ci formiamo la salda convinzione che le cose abbiano una realtà fuori di noi e che quindi esistano a prescindere dal nostro intervenire. Ma quando con la ragione filosofica, dice Fichte, noi riflettiamo su quelle tappe del processo conoscitivo, dalla sensazione all'intuizione sensibile, l'intelletto, il giudizio, e sulle loro condizioni, allora acquistiamo coscienza del fatto che tutto in realtà deriva dall'io. E quindi nella nostra progressiva autocoscienza, cioè nella coscienza di noi stessi come ità, ci avviciniamo sempre di più alla autocoscienza pura, alla purezza dell'autocoscienza assoluta. In tutto ciò, in questo percorso, il non io, cioè l'oggetto, cioè il limite generato dall'io stesso, il non io si è rivelato come condizione necessaria per la nascita della coscienza. La coscienza è sempre coscienza di qualcosa che è altro da se stessa. Ritorniamo al secondo principio della dottrina della scienza, quando si diceva l'io oppone a sé il non io, e questo lo fa ponendo se stesso. Quindi la coscienza, che è sempre coscienza di qualcosa che è altro, esterno, qualcosa che suppone una diversità rispetto ad essa coscienza. L'autocoscienza pura rimane un limite, un obiettivo cui ci si può avvicinare, ma che infinitesimalmente è irraggiungibile per il fatto che la cancellazione di ogni limite significherebbe l'azzeramento della coscienza stessa, proprio perché la coscienza è tale nella misura in cui oppone a sé un limite. In questo processo, dunque, di produzione del limite e di progressiva coscientizzazione consiste l'attività teoretica della ragione.